Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 20 novembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa scrive al Nunzio in Ucraina su questa tragedia, l'ultima parola sarà di Dio. Scambio di missili tra Israele e Hezbollah in Libano, vittime a Gaza dopo attacchi israeliani. COP29 a Baku, situazione di stallo a pochi giorni dal termine dei lavori. Sono le 8:30 secondi. Buongiorno da Gianmarco Murroni. Per i 1000 giorni dall'inizio dell'aggressione militare russa dall'Ucraina, il Papa ha scritto una lettera al Nunzio Apostolico a Kiev, all'Arcivescovo Kulbokas, ringraziandolo per essere rimasto accanto alla popolazione in questo lungo periodo di sofferenza. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
L'abbraccio di Francesco a tutti gli ucraini, ovunque essi si trovino, la sua preghiera e il silenzio, come quello con cui ogni mattina alle 9 gli abitanti di Kiev e delle altre città ricordano le vittime del conflitto e i prigionieri in deplorevoli condizioni. Nella lettera il pontefice ribadisce l'appello perché chi ha ruoli di responsabilità sia in grado di avviare, con il cuore convertito da Dio, percorsi di dialogo, di riconciliazione e di concordia. Si dice consapevole che nessuna parola umana è in grado di proteggere le vite degli ucraini da bombardamenti quotidiani, né consolare chi piange i morti, né curare i feriti, né rimpatriare i bambini, né liberare i prigionieri, né mitigare i crudi effetti dell'inverno, né riportare la giustizia e la pace. Ma questo non cancella la speranza che la parola pace possa tornare a risuonare in famiglie, case e piazze. Il Papa conclude con la certezza che il Signore rimane accanto a noi anche quando gli sforzi umani sembrano infruttuosi e le azioni non sufficienti, e che chiederà conto di tutte le lacrime sparse in questa immane tragedia sulla quale l'ultima parola sarà sempre la sua.
Se gli Stati Uniti taglieranno i finanziamenti a Kiev, l'Ucraina perderà la guerra contro la Russia. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista a una TV americana, mentre il presidente Biden, dopo il via libera ai missili a lunga gittata, avrebbe approvato anche la fornitura di mine antiuomo terrestri. Roberta Barbi.
Senza gli aiuti degli Stati Uniti l'Ucraina perderà la guerra, è diretto come sempre nelle sue dichiarazioni Volodymyr Zelensky, intervistato da Fox News. I timori del presidente ucraino sono rivolti verso il nuovo presidente USA Trump, che si insedierà a gennaio, da sempre scettico sui finanziamenti americani a Kiev, anche se ha promesso più volte di porre fine alla guerra rapidamente. Intanto il presidente uscente Biden avrebbe dato il via libera all'utilizzo in territorio russo dei missili a lunga gittata e anche alla fornitura di mine antiuomo. Sul terreno intanto Mosca fa sapere di aver abbattuto nella notte una cinquantina di droni ucraini, tutti lungo regioni di confine tra i due paesi. Si è parlato di questa guerra anche al G20 di Rio de Janeiro, in Brasile, dove i capi di Stato riuniti accolgono con favore tutte le iniziative pertinenti e costruttive a sostegno di una pace globale, giusta e duratura, si legge nella dichiarazione finale del vertice, in cui viene sottolineata anche la sofferenza umana dei popoli in guerra e l'impatto di questa sulla sicurezza alimentare ed energetica, sulla stabilità economica e sulla crescita globale.
E questo pomeriggio alle ore 17 presso la Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma, l'Arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Maria Zuppi, presiederà la messa per la pace a 1000 giorni dall'inizio del conflitto in Ucraina. Si è conclusa la visita del Cardinale Michael Cerny, prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, in Spagna, dove ha visitato Valencia e altre zone colpite dalla tempesta Dana. Tra queste anche la città di Paiaporta, epicentro della tragedia, dove si trovano ancora persone intrappolate nelle loro case. Il porporato ha portato la preghiera e la solidarietà del Papa alle popolazioni piegate dalle alluvioni. Poi ha incontrato i parroci, le autorità locali e le forze di sicurezza. Dal Cardinale anche un grazie ai volontari che coordinano gli aiuti, definiti portatori di vita. Ci spostiamo in Medio Oriente. Resta serrato lo scambio di fuoco tra Israele e Hezbollah in Libano, dove si registrano vittime fra i soldati locali. Piccoli passi sul fronte della diplomazia dopo la proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco, su cui gli USA sarebbero cautamente ottimisti. Nuove vittime anche nella striscia a seguito di diversi attacchi israeliani lanciati a nord e a sud-ovest di Gaza. Paola Simonetti.
L'intensa offensiva israeliana contro Hezbollah in Libano ha colpito nelle ultime ore la località di Sarafand nel sud del paese, dove ha provocato la morte di 3 soldati. Ferite invece 10 persone in un altro attacco contro un posto di blocco. La milizia sciita libanese dal canto suo ha annunciato di aver lanciato missili contro soldati israeliani che guidavano operazioni di sgombero vicino al confine. Nella mattinata di ieri i razzi di Hezbollah avevano preso di mira la base della missione di interposizione delle Nazioni Unite UNIFIL nel sud del Libano, nella zona di Sharma. Per fermare le operazioni militari sul campo libanese, il cammino diplomatico registra piccoli progressi, come li ha definiti il portavoce del Dipartimento di Stato americano Miller, dopo la proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco, accettata per ora da Libano e Hezbollah, ma non da Israele. L'offensiva israeliana non si allenta anche su Gaza, dove almeno 8 palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo nella città settentrionale di Beit Lahia. Una nona vittima è stata registrata in un secondo attacco israeliano ad Al-Sabra contro una squadra della Protezione Civile.
Altra giornata di lavori a Baku per la COP29, che si apre però con la delusione per il mancato segnale venuto dal G20 di Rio de Janeiro. La COP29 sperava in una dichiarazione politica che impegnasse le grandi potenze economiche a un aumento degli aiuti ai paesi in via di sviluppo contro gli effetti del cambiamento climatico. Nella settimana decisiva in Azerbaigian, dunque, la situazione è in stallo. Ascoltiamo il servizio di Luca Collodi.
Da Baku, i delegati e le ONG presenti alla COP29 non nascondono un certo disappunto per la mancanza di impegno nell'accelerare la transizione e l'uscita dai combustibili fossili, impegno che era stato una conquista della COP28 a Dubai. Nella loro dichiarazione, infatti, i leader del G20 hanno chiesto maggiori finanziamenti e investimenti pubblici e privati per il clima nei paesi in via di sviluppo e genericamente di cooperare per tassare i super ricchi e di aumentare i finanziamenti per il clima, senza menzionare in modo specifico i finanziamenti pubblici. Al contrario, per il segretario esecutivo della Convenzione Quadro dell'ONU, il G20 ha inviato un messaggio chiaro alla COP29. I leader del G20 da Rio de Janeiro, prosegue, hanno chiesto che a Baku ci sia un successo per il clima. A Baku, nella settimana decisiva della COP29, la situazione di fatto è in stallo. Si sente molto, sottolineano i delegati, la mancanza dell'Europa e del suo ruolo da negoziatore per il clima.
Le temperature del pianeta che salgono, le energie rinnovabili sono dunque fra i temi più discussi sia a Baku sia al G20 di Rio. Il 2023 ha visto un aumento della capacità installata di rinnovabili per la produzione di energia elettrica, segnando un più 14% rispetto al 2022. Sul tema Alessandro Guarasci ha sentito Michele Vitiello, segretario generale per l'Italia del Consiglio Generale dell'Energia.
In realtà, secondo noi, questa COP può essere un'enorme opportunità, innanzitutto perché emerge la necessità di finanziare la transizione. L'obiettivo principale di questa COP è proprio quella di identificare le risorse necessarie che servono per la transizione energetica a livello globale. I cambiamenti climatici hanno degli impatti che sono visibili sia nei loro effetti di calamità naturali, ma anche e soprattutto sulla scarsità di risorse che poi portano a fenomeni migratori, ma soprattutto a conflitti interni a popolazioni e territori che devono essere curati tramite un'azione che interviene sulla decarbonizzazione, quindi sulla riduzione dell'impatto antropico al cambiamento climatico.
Ecco, il tema dei finanziamenti ai paesi in via di sviluppo è fondamentale in questo momento.
Da paesi in via di sviluppo proviene una richiesta, una necessità, un'emergenza sulla quale si ritiene che le centinaia di milioni di dollari non sono più necessari per combattere il cambiamento climatico, ma si parla di miliardi.
Secondo le indiscrezioni dell'intelligence di Seoul, la Corea del Nord, oltre all'invio di soldati, avrebbe fornito armi aggiuntive alla Russia per la sua guerra contro l'Ucraina, tra cui obici e lanciarazzi multipli, supporto bellico suggellato dalla ratifica del recente trattato in cui si prevede un'assistenza reciproca in caso di aggressione contro una delle parti firmatarie. Ogni anno circa 5 milioni di bambini muoiono prima di aver compiuto 5 anni, e quanto emerge dall'Indice Globale della Fame 2024, nel quale si affermano altri dati preoccupanti. Tra questi, 148 milioni di bambini soffrono di arresto della crescita e 45 milioni sono deperiti. Il servizio di Stefano Vecchiarelli.
Secondo i dati dell'Indice Globale della Fame 2024, in ben 2/3 dei 130 paesi esaminati, la denutrizione non ha registrato miglioramenti. Al contrario, i dati affermano che l'insicurezza alimentare è in aumento e i bambini sono i primi ad esserne colpiti. Malnutrizione infantile che, strettamente correlata a quella delle donne durante le fasi di gravidanza e allattamento, si deteriora con la crescita. Oltre 36 milioni di bambini sotto i 5 anni sono malnutriti. Dai dati emersi si evince che, se in 27 paesi i livelli di arresto della crescita sono tali da avere una rilevanza per la salute pubblica, in alcuni paesi dell'Africa subsahariana è presente il più alto tasso di mortalità neonatale del mondo. Un bambino su 10 non arriva ai 6 anni. Guerre e crisi climatica aggravano la situazione. Se globalmente quasi 2 miliardi di bambini vivono in un paese in guerra, con Sudan e Gaza i luoghi più drammatici, più di 1 miliardo di bambini soffre le conseguenze della crisi climatica. Crisi che condiziona l'accesso alle fonti idriche potabili, costringendo quasi 45 milioni di bambini ad abbandonare le proprie case.
Per ora è tutto da Gustavo Messina in regia e da Gianmarco Murroni in studio. Grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle 9.